www.redigio.it e la storia continua. La fame. È un triste soggetto la fame. Molti si sdegneranno perché qui ne facciamo un argomento di un articolo e molti passeranno ad ascoltare altre pagine senza curarsene. Non di meno questo argomento è per tutti coloro che hanno cuore un argomento pieno di doloroso interesse. E quella parte della stampa che ha coscienza della propria missione pubblica, da più di un mese le notizie terribili di questo flagello e discute i mezzi per rimediarvi. Siamo nel 1864 e dappertutto, in Algeria, in Russia, in Francia, nella civilissima Inghilterra e in alcune province della Prussia, la miseria miete ogni giorno centinaia di vittime. Intanto che i governi pensano ai nuovi riordinamenti di esercizi e di eserciti, a provvigioni di fortezze, a probabilità di collisioni imminenti nelle città più popolose, nelle capitali più ricche di alcuni stati, si muore di fame. La carità privata è muta, come la carità pubblica. Mentre le popolazioni attendono eccitamente dei governi, la miseria penetra in tutte le province e la classe povera è decimata dal freddo e dalla fame. Questa terribile questione diventerà fra poco la questione della massima importanza in Europa. Essa comincia a soverchiare le questioni politiche che annuvolano l'orizzonte europeo. Il Secolo, un giornale francese del 12, dice a questo proposito che i mali provenienti dalla scarsità del raccolto si aggravano da ogni parte. In Parigi, l'amministrazione dell'assistenza pubblica provvede notte e giorno a riparare le deplorevoli e deplorabili conseguenze dell'assoluta miseria che piglia un'estensione spaventosa. Anche nei dipartimenti si costituiscono associazioni per questo scopo. E anche in Russia e in alcune province della Prussia, dice il Times, è impossibile che una parte della popolazione possa evitare di morire di fame. In Prussia, secondo il citato giornale, regna quella malattia terribile che i fogli tedeschi annunziano col nome di tifo della fame. In diversi luoghi la miseria è giunta a tal punto che si dovettero istituire commissioni di beneficenza che forniscono ogni giorno gli alimenti e gli abiti ai moltissimi che ne hanno il più stretto bisogno. L'Opinion Nationale del 12 riporta tristissime notizie sul flagello della fame che infierisce in Algeria ed ecco una corrispondenza da Kandouri che data il 1° di gennaio e così recita: la miseria continua ostinata fra gli arabi. I particolari di questa calamità sono orribili. Gli uomini scacciano dalle loro tende le donne e i figli per non aver più modo di alimentarli e le infelici creature errano lungamente per provvedersi un cibo qualunque. In tutti i villaggi chiusi da mura vi sono guardie destinate a respingere chiunque tentasse di entrarvi per calmare la fame. Si fanno vivi sforzi per scongiurare il male, ma tutto è impossibile. Si è constatato inoltre che gli affamati ai quali fu somministrato il cibo muoiono a capo di 8 giorni perché il loro stomaco non è più in grado di sostenere alcun nutrimento. Trattando dei disastri che la fame cagiona in varie parti d'Europa e dei pericoli maggiori che l'Europa tutta sovrastano in forza a questo flagello, Il giornale del 12 pronuncia queste assennate parole. E non è egli doloroso pensare che in mezzo a queste grida strazianti delle moltitudini vi sono persone che si occupano unicamente di armamenti e di future battaglie? Tutte le nazioni, tutti i governi non dovrebbero invece unirsi per dichiarare la guerra alla miseria e alla fame? I particolari della fame in Prussia diventano ancora più desolanti. Il freddo è giunto ai 26 o ai 28. A Danzica si sono istituite delle distribuzioni di minestre calde e le porzioni furono dovute aumentare da 1000 a 1500. A Tilsit, in Russia, si scrive che le autorità diedero ricovero nelle prigioni di polizia agli operai senza tetto, i quali poi ogni mattina ricominciano la dolorosa storia del cercare lavoro senza frutto. In Finlandia e nel governo di Perm, gli infelici muoiono letteralmente di fame a centinaia. La peste siberica distrusse in gran parte il bestiame e i cavalli, ed è stato impossibile di far da seminagione nei campi nel finire dell'anno, in modo che non si ha in quelle province più nemmeno la speranza di vedere la prossima raccolta per por fine alle sofferenze del paese. La posizione è un incirca tanto spaventevole nel governo d'Arcangeli. Il pane triplicò di valore e si prevede l'epoca sfortunatamente prossima in cui sarà impossibile ottenerne a nessun prezzo. Il console inglese ad Arcangeli lo dimostra in una lettera indirizzata al Times e così scrive: «È assolutamente impossibile, dice, che il governo e la carità possano soccorrere tante miserie. Il flagello è troppo grande. Le province che esso desola sono troppo lontane dalle parti ricche dell'impero, perché questi sforzi possono produrre risultati di qualche importanza». Le notizie che giungono dall'Africa e dall'Oriente sono mille volte più spaventose. Il 3 dicembre scorso furono trovati a Mascara 10 cadaveri morti di fame. All'indomani 14, nel giorno seguente 25. Altri morti, scrive un corrispondente dell'Eco d'Oran, e giacevano dentro le buche, in fondo dei precipizi, lungo le strade, nei ruscelli, e specialmente in un luogo detto il ricovero di Sidi Bouah, che è una specie di necropoli, una tomba anticipata dove si trascinavano tutti quegli infelici che sentivano prossimo il loro fine. I più robusti europei non vivrebbero più di 48 ore in quel luogo. Centinaia di questi erano come fantasmi attorno alle fortificazioni della città, nella quale è assai difficile penetrare, essendo stata data la consegna a ciascuna sentinella di impedire l'accesso a qualunque indigeno aventi apparenza di mendicante. I tribunali correzionali a Parigi, qualunque sia il sentimento di pietà che loro è imposto da tanta miseria, sono obbligati a condannare alla prigione molti sventurati accusati di mendicità e di vagabondaggio. Un giornale parigino racconta che un povero giovane, non avendo trovato altro mezzo per satolare la fame che quello di recarsi in una bettola a mangiare senza pagare e attendervi l'arrivo della polizia che gli procurò almeno nelle carceri un luogo dove dormire coperto. Un altro giornale francese racconta questo fatto. Un operaio senza lavoro, un certo Francesco Cass, è venuto a Robé da Lille con l'intenzione di commettervi un delitto onde procurarsi un asilo contro il freddo e contro la fame. A questo scopo gli si era appostato vicino al caffè Mars e nell'istante in cui passava un brigadiere di polizia egli diede un colpo di bastone nelle lastre dicendo: «Ora conducetemi con voi». E questo infelice è stato condannato a un mese di carcere e a 25 lire di ammenda. A Londra, ove la ricchezza è sì grande ma è sì mal divisa, questi fatti si moltiplicano ogni giorno e la statistica di coloro che muoiono di fame ha cifre ancora più spaventose di quelle delle province più povere. Il coroner ha fatto un'inchiesta sul cadavere di un uomo chiamato Pritchard, che è morto di fame. Il 30 novembre un signore Ellis, che abitava a Bombley, seppe che una famiglia che stava lì vicino al numero 28 era nella più grande miseria. Questo Ellis andò immediatamente alla casa indicata. Bussò più volte alla porta, ma nessuno aprì. Pregò i vicini di chiamare da una finestra di dentro, ma invano. Finalmente disse loro di fargli sapere che qualcuno entrava o usciva di casa. Dopo due giorni un bambino andò a cercarlo dicendogli che, se voleva, poteva andare al numero 28 e gli sarebbe stato aperto. Ellis tenne dietro al fanciullo. La prima stanza era vuota e la divideva da una camera un tramezzo di legno sottile e screpolato. La porta della cucina era chiusa. Aprendola, Ellis non vide nulla perché le imposte erano serrate. Ma quando si mosse per cercare una finestra, urtò in qualche cosa che era per terra, ma alla meglio poté aprire e allora vide un desolante spettacolo. La sala era piccola, umida, fredda. Vi era un focolare ma senza fuoco. Per terra era disteso un uomo e poco discosto si scorgeva il corpo di una donna. E in un angolo v'erano cinque bambini semisvestiti, stretti e accasciati sopra una specie di pagliericcio. Uno di loro era una bambina di 9 o 10 anni che stringeva fra le braccia un bambinello di 10 mesi. Ellis, prima di indagare se era in mezzo a morti o ai vivi, mandò subito in traccia di sua moglie, che corse recando acquavite, dei cibi e delle coperte. Essa si dette attorno per somministrare i primi soccorsi, mentre il marito andò a chiamare un medico. Ma quando tornarono, l'uomo aveva cessato di vivere e, secondo il parere del dottore, la donna avrebbe mandato l'ultimo respiro se tardava un'ora di soccorso. Presto però la casa mutò d'aspetto, mercé le sollecitudini di quelle persone caritatevoli. Fu acceso un buon fuoco e la infelice madre, messa in un letto rifatto di nuovo, dopo alcune ore di ansia tornò alla vita. I 4 bambini furono condotti all'asilo dei poveri, la Workhouse di Poplar, e la bambina rimase con sua madre. Alle molte domande che furono rivolte rispose. Venerdì mattina papà ci dette un po' di pane, ma il babbo e la mamma non ne potevano mangiare perché erano molto malati, ma malati molto. Il giorno dopo nostro padre era a sedere nella poltrona. Ci chiese qualche cosa da mangiare, ma non si aveva nulla da dargli. Tutto quello che avevamo in casa era finito. Egli cominciò a pregare per noi tutti, poi si distese sul pavimento e non si alzò più. Dormiva, senza dubbio. Ciò detto, cadde in delirio e incominciò a urlare. «Date del pane al fratellino piccolo, dategli del pane!» Pritchard era un mercante di zigari. Quando cominciò aveva in commercio un capitale di 75.000 franchi, ma mise la sua firma sulla cambiale di un amico. Questi non pagò ed egli fu costretto a fallire. Da quel momento cominciò poco a poco la sua miseria. Quando glielo concedeva la salute, andava a vendere per le case una certa polvere che fabbricava, ma raramente gli veniva di raccogliere un poco di denaro. La povertà aumentava sempre di più e da ultimo si nutriva con un sol tozzo di pane che spezzava insieme alla sua famiglia. Ecco cosa accade a Londra. E disgraziatamente è un caso tra i mille. Noi viviamo fortunatamente in una terra privilegiata, non di meno il numero di coloro che soffrono i rigori del freddo e della fame, che poi è abbastanza considerevole. Raccogliendo e ponendo sotto gli occhi degli lettori queste notizie, non intendiamo accennare a dei rimedi, perché non siamo da tanto. Non intendiamo dare eccitamenti, che ove il senso di carità esiste e agisce già da sé e non esige impulsi o consigli. Ricordiamo soltanto a coloro che vivono nell'agiatezza che vi sono migliaia di loro simili che muoiono di freddo e di fame. La loro carità, se può, li soccorra. www.redigio.it e la storia continua.